Steve Frazze e Zorro, uno lo spadaccino, la
regina di Castiglia,
procedeva a vele ridotte sulle azzurre acque del Pacifico verso la terraferma. Il viaggio dalla Spagna era stato lungo e difficoltoso, ma sia la nave che l'equipaggio avevano ben sopportato le violente tempeste. Ora tutto era passato ed il vascello procedeva lento e tranquillo verso la sua destinazione, la California. Era l'anno 1820. Un ufficiale in seconda con voce stentorea lanciava ordini ai marinai, mentre questi, nudi fino alla cintola, si arrampicavano agili sulle sartie. L'aria pungente dell'alba li faceva rabbrividire, soprattutto nei momenti in cui indugiavano per osservare ciò che stava accadendo giù in coperta. Due uomini si battevano e le loro lame balenavano come lingue di fuoco. La scena aveva tutto l'aspetto di un duello mortale. Con pari abilità ambedue i contendenti si costringevano l'un l'altro a rapidi scarti per sfuggire all'agile gioco delle lame. Il più basso dei due era Rafael Valdez, sottotenente di vascello, una delle migliori lame al servizio di Sua Maestà il Re Ferdinando di Spagna. Gradualmente egli costrinse l'avversario, più alto di lui, verso la grata di un boccaporto. «A voi!» gridò Valdez. Egli raddoppiò i suoi sforzi, con stoccate, parate e perfetti.
«A fondo!»
Era come se la punta della sua spada si attorcigliasse attorno al grigio acciaio della lama dell'avversario. Il più alto dei due sembrò dar segni di stanchezza. Spesso, nelle ore d'ozio trascorse sulla nave, era sembrato che costui, Don Diego de la Vega, mancasse di fuoco e di energia. Anche se ora si stava difendendo bene, c'era il pericolo che potesse finire contro il boccaporto. Sulle sartie i marinai eccitati abbandonarono per qualche tempo il loro lavoro e l'ufficiale in seconda permise loro di prendersi un po' di riposo, giacché a lui stesso la scena interessava sommamente. C'era da aspettarsi che il signor de la Vega, che usava trascorrere pigramente le ore tra i libri, sarebbe stato costretto a cedere davanti al tenente. Ma Diego non cedeva. Come Valdez eseguì un deciso
a fondo,
il braccio vestito di candida seta del suo avversario si torse rapidamente, facendogli deviare da un lato la lama. L'acciaio risuonò sull'acciaio nell'aria del mattino. «Bene!» gridò Valdez nella sua lingua nativa, riparandosi in fretta. Le else delle due spade si toccarono con un cozzo, mentre i duellanti, con i muscoli tesi per lo sforzo, per un attimo si trovarono vicinissimi l'uno all'altro. Con una smorfia sul viso sudato, ambedue saltarono all'indietro. «È quasi l'ora della colazione», disse Diego. A questo punto la sua spada cominciò a roteare con rapidità incredibile, come fosse una parte guizzante e viva di lui stesso. Ora era lui che dominava Valdez. Perdendo a poco terreno, l'ufficiale cadde, mentre la lama danzava fischiando sopra di lui. Ma egli non era il tipo da darsi per vinto. Con rapidità eseguì una mossa che segretamente si era preparato in cabina. Attraverso le punte incrociate delle lame, i due avversari si fissavano negli occhi. «Eccoti preso!» mormorò Valdez, come se stesse ancora provando le sue mosse. Quindi, borbottando a bassa voce, liberò la sua spada dal contatto con l'altra. Poi con incredibile rapidità puntò direttamente al petto dell'avversario. Un ottimo colpo, per la verità, e Valdez era ben certo del successo. Ma qualcosa di inaspettato accadde. Il polso di Diego si torse e la lama sembrò attorcigliarsi attorno a quella del tenente. Un attimo dopo Valdez si trovò disarmato, mentre la sua spada schizzava sull'assito del ponte. Ora la punta dell'arma di Diego gli toccava la gola. «Cedo!» gridò l'ufficiale con una smorfia, alzando scoraggiato le braccia. «Ahimè! Questo non lo farei con nessun altro avversario», aggiunse mortificato. Poi due estrassero i fazzoletti e si asciugarono il viso grondante di sudore, mentre il nostromo ordinava ai marinai assorti di riprendere il lavoro. «Rimpiangerò queste quotidiane contese, Diego», disse Valdez mentre, assieme a questi, si avviava a colazione. «Mi rincresce che ci lasciate. Sembrate preoccupato di vedermi andar via, Rafael». Fu la risposta. Valdez lanciò all'interlocutore una rapida occhiata. Certamente, un po', ammise. Siete stato assente 3 anni, non dimenticate, e troverete diversi cambiamenti. Scrollò le spalle. Ma non voglio parlare di argomenti spiacevoli a colazione. Stiamo allegri. E, a braccetto, i due uomini si affrettarono verso la mensa degli ufficiali, dove i camerieri, che avevano già terminato di servire gli altri graduati, accorsero per servirli. Essi sapevano che questo era l'ultimo pasto che Diego della Vega avrebbe consumato sulla nave e che molto probabilmente egli avrebbe messo loro in mano come mancia una moneta d'oro sonante. Durante il pasto non venne detto niente sull'argomento cui aveva accennato prima il tenente, finché i due giovani non ebbero terminato e non si furono appoggiati al parapetto a guardare la terra cui si stavano avvicinando sempre più. «Sapete, Diego», disse Valdez alla fine, «le vostre qualità di spadaccino vi saranno utili in California». Una pausa. «Specialmente ora, con quello che sta accadendo». «Davvero?» rispose il passeggero, gettando al compagno un'occhiata interrogativa. «Ecco, vedete», spiegò Valdez, «ci sono delle complicazioni qui come in Spagna». La forza militare si è sostituita al mite governo cui eravate abituato. Mi sono reso conto di quanto sta succedendo quando incrociammo il
Santo Dom
nel suo viaggio di ritorno da qui, 2 giorni fa. Il tenente osservò Diego. Ricorderete che io e il capitano fummo trasbordati su quella nave per farvi una visita. Il più alto dei due annuì. Dall'ultima lettera che aveva ricevuto da suo padre, Diego aveva avuto la netta impressione che in California le cose stessero andando male, ma il vecchio Don Alejandro della Vega non aveva spiegato chiaramente di che si trattasse. Eppure, proprio perché suo padre voleva che egli facesse ritorno, la faccenda doveva essere seria. «Che sta succedendo, Rafael?» chiese Diego. Egli guardò dinanzi a sé e si accorse che si stavano avvicinando a terra rapidamente. «Si tratta di questo», rispose. «Un anno fa venne nominato a Los Angeles un nuovo comandante militare, chiamato Monastario. Appena assunti i pieni poteri, egli non fece altro che cercare ogni mezzo per sopprimere la libertà nella parte della California sotto il suo controllo». «E in che modo?» chiese Diego. Con tasse che nessuno può pagare, accusando il popolo di tradimento e imprigionando con estrema facilità. L'interlocutore alzò bruscamente le mani. Con i 1000 mezzi a disposizione di chi è al potere. Continuò Valdez. Sembra che Monastario voglia annientare tutti i proprietari terrieri dei dintorni di Los Angeles per appropriarsi dei loro possedimenti. Ma non è niente di nuovo, sapete, cose del genere sono già accadute in passato. Diego della Vega aggrottò le ciglia e la sua mano corse all'elsa della spada. Sicché è così, mormorò. Valdez lo guardò. State allerta, amico mio, gli disse. Il vostro ritorno inatteso incuriosirà certamente questo monastario. È un uomo estremamente sospettoso. Quando rivelerete la vostra abilità di schermitore o manifesterete la vostra ostilità al suo operato, e se io vi conosco bene, questo voi lo farete, allora non venite a chiedere a me quale sarà il vostro destino. L'altro scosse la testa. Questo è chiaro, disse con calma, in prigione o morto. Ma ditemi, Rafael, egli proseguì, che cosa dovrei fare allora? Il suo viso si indurì. Devo starmene inerte in disparte, mentre questo gaglioffo sta spadroneggiando nella terra dove sono nato? Valdez diede una leggera scrollatina di spalle. Tutto ciò che vi prego di fare, Diego, disse, è di evitare ogni azione affrettata. Nessuno è mai riuscito da solo a sconfiggere un'intera guarnigione di soldati. Quindi, poiché la nave stava avvicinandosi allo scalo di S. Pedro, il tenente si scusò e si allontanò in fretta per badare ai suoi molti doveri. Diego si soffermò alla balaustra, profondamente assorto in pensieri. Se la situazione era così grave come l'avevano riferita gli ufficiali del
Santo Dom,
si rendeva conto che sarebbe stato un grave errore opporsi apertamente al comandante Monastario. Per il momento ritornò nella sua cabina, una stanza piccola, angusta ed ingombra di bagagli in cuoio pronti per lo sbarco. Bernardo, il servo spagnolo del giovane, guardava piuttosto incerto fuori da un portello e la sua espressione dimostrava che egli non era molto convinto dell'aspetto di quella strana nuova terra. «Tutto a posto, Bernardo?» chiese il padrone. Bernardo annuì. Per quanto non più giovane, era vigoroso ed attivo. Qualche volta però dava quasi l'impressione di essere tonto e ciò era da attribuirsi al fatto che era muto dalla nascita. Ma è meglio dir subito che Bernardo era tutt'altro che sciocco o stupido. «Bernardo», aggiunse Diego, «dove avete messo le lettere di mio padre?» Rapidamente il domestico gliele presentò e Diego prese a leggerne alcuni passi.
«E con cuore addolorato, figlio caro»,
egli lesse,
«che ti chiedo di rinunciare ai tuoi studi in Spagna e ritornartene a casa. Sono sopraggiunti alcuni avvenimenti che non posso affrontare da solo».
Diego porse la lettera al servo. «Bruciala», ordinò. «Nessuno deve sapere il motivo che mi ha fatto ritornare in patria. Vedi Bernardo, ho appena saputo che il nostro paese è spadroneggiato da un tiranno, il comandante militare di Los Angeles. Costui si chiama Monastario e, finché io non sarò a conoscenza del modo con cui egli attua i suoi vili piani, devo fingere di non saperne nulla. Poi, aggiunse, lo combatterò». Il muto annuì con calore. Per quanto egli non sapesse parlare aveva capito benissimo le parole di Diego. «Se vorrò riuscire nel mio intento», continuò Diego, «questo tiranno non deve sapere che io sono abile nel maneggiare la spada e nel cavalcare, e che sono in grado di fare altre cose che possono essere una minaccia per lui. Devo convincerlo che sono un giovanotto innocuo che ha abbandonato gli studi in Spagna perché colà la vita era troppo aura e gravosa. Bene, che hai da suggerirmi, Bernardo, amico mio?» Diego della Vega sorrise come il servo prese un libro e finse di essere tutto assorto nella lettura. «Ah! Ora capisco!» esclamò il giovane. «Quando non si può indossare la pelle del leone, allora ci si mette addosso quella della volpe. Splendido!» disse. «Proprio quello che farò. Presto, Bernardo», continuò, «fa come ti dico e butta in mare tutti i miei trofei di scherma. Poi prepara i miei abiti più eleganti. Agirò e mi comporterò come un inutile bellimbusto». Diego gesticolava impaziente mentre il servo esitava. «Butta via tutto!» gridò. «Da ora in poi avrò un'altra personalità e così pure tu. Ti comporterai come uno sciocco privo dell'udito. Lavoreremo insieme e nessuno saprà che siamo qui per combattere l'ingiustizia dovunque la incontreremo». Bernardo annuì. «Meraviglioso!» dichiarò Diego entusiasta. Poi udì il nostromo lanciare ordini e lo scricchiolio delle gru che calavano le scialuppe. Don Diego della Vega sapeva che finalmente era giunta l'ora di mettere in atto i suoi piani. Due tiranno, due soldati armati fermarono la carrozza in cui si trovava Diego, elegante e fatuo nei suoi abiti più appariscenti. Quest'uomo, che solo poche ore prima aveva fatto schizzare la spada dalle mani vigorose di Rafael Valdez, se ne stava ore con un libro in mano, guardandosi attorno con atteggiamento languido e distaccato, come per dire: «Che è questo miserabile buco?» In effetti il luogo non offriva una bella vista. Il piccolo villaggio di Nuestra Senora Reina de Los Angeles, tanto per nominarlo per intero, cosa che del resto nessuno faceva, si stendeva davanti al giovane. La chiesa incomplete, qualche casa addormentata sotto il sole infuocato, un mercatino ed un'osteria. Grandi alberi chiudevano la scena. Oh, certo, v'era pure la caserma, solida ed in ordine. Carte e bagagli devono passare sotto controllo. Ruggì il sergente Miguel Garcia, dal grasso viso tondo e sudato, mentre si avvicinava ondeggiando alla carrozza. «Mi dispiace, signor Diego», disse pomposamente, «ma devo controllare il vostro bagaglio». Diego annuì con indifferenza. Non c'era motivo di prendersela con quel grassone. Egli doveva eseguire degli ordini e questo era tutto. «Il mio servo Bernardo vi aprirà i bagagli, ma perderete il vostro tempo se cercherete di parlargli. È sordomuto. Il giovane fece dei segni al gesticolante Bernardo, quindi si allontanò col naso immerso nel libro. Il sergente Garcia terminò l'ispezione, indi si rivolse a Diego. «Riferirò al comandante che siete arrivato». Il giovane scosse le spalle con noncuranza, ma un clop clop di zoccoli lo fece voltare di scatto. Vide un drappello di lancieri che circondava un uomo legato, col viso coperto di ferite ed un'espressione inebetita negli occhi. Riconobbe Don Naco Ignacio Torres, un rispettabile agricoltore, vecchio amico e vicino della famiglia dei De La Vega. A stento poté reprimere l'ira che lo assalì. E fu, tutto sommato, una fortuna che l'uomo legato, nelle condizioni in cui si trovava, non fosse in grado di riconoscere Diego. Numerosi popolani osservavano sdegnati la scena e tra di essi serpeggiava un mormorio di protesta. «Sicché voi siete Don Diego, vero?» Una voce sarcastica ed offensiva interruppe i pensieri del giovane. Diego si volse e vide un uomo alto, col pizzetto e due occhi crudeli. «Servo vostro», mormorò languidamente Diego. «Voi siete il nuovo comandante, non è vero?» L'uomo annuì. «Scusate, comandante», proseguì Diego. «Senz'altro sarete in grado di dirmi di che cosa è accusato Don Naco». «Tradimento», grugnì Monastario. «Spero che non vorrete immischiarvi nella faccenda», disse. «Oh, no, no», rispose Diego frugando nel suo libro con simulata apprensione ed apparente disagio. Poi, quando l'altro gli chiese perché era ritornato dalla Spagna, farfugliò impacciato. All'università c'erano troppe cose violente da fare. Cavalcare, tirare di scherma, tutto un sacco di rudi esercizi. C'erano persino incontri di spada. La bocca di Monastario si torse in una smorfia di disprezzo. Quest'uomo debole ed inoffensivo non avrebbe certo costituito un pericolo. Poteva andarsene tranquillamente a casa. Una volta in carrozza, però, l'atteggiamento di Diego mutò e subito egli parlò al servo di uno stallone nero, Tornado, che egli aveva tenuto nascosto al padre, in un pascolo fuori mano. «Mio padre riteneva l'animale troppo pericoloso perché io lo potessi cavalcare», disse, «e così lo affidai alle cure degli indiani. Sarà il terzo elemento della nostra squadra». Bernardo indicò con l'indice Diego, poi se stesso ed infine con le dita fece il gesto di un cavallo al galoppo. «Sì», disse Diego, «tu, io e Tornado. Il mio nome sarà Zorro, Zorro la volpe. Stasera avremo da lavorare». E così dicendo indicò il villaggio. Quella sera Diego si accorse che non sarebbe stato prudente parlare subito a suo padre della nascita di Zorro, perciò, a costo di sentirsi addosso lo sguardo sdegnoso e deluso del vecchio, dovette insistere anche con lui nella parte del giovane fatuo, amante dei libri, dei bei vestiti e della buona musica. «Arrivederci a domattina», gli disse infine suo padre. «È inutile che io continui a parlarti del comportamento biasimevole di questo tiranno, almeno finché non ti sarai riposato dal viaggio. Buonanotte». Ed il vecchio lasciò curvo la stanza. Non appena la porta si chiuse, Diego balzò in piedi, brandendo la spada, e con un agile movimento della lama ritagliò una Z su un foglio di carta da musica. «Ah!» esclamò, «questo sarà il segno di Zorro». E si sentì sollevato dopo aver preso questa decisione, punto di partenza tutt'altro che insignificante nella sua lotta contro l'ingiustizia e la vile oppressione. Poco tempo dopo, nell'ufficio del comandante, rischiarato da un lume, si stava svolgendo una riunione a due. Monastario fissava l'uomo che gli stava davanti, un certo Bustamento Pina, un piccolo avvocato untuoso ed ambizioso. «Allora siamo d'accordo», disse. «Voi direte a Don Naco che è libero di andarsene, che avete esaminato il suo caso e che non esistono motivi per trattenerlo ulteriormente. Poi», e qui il comandante abbassò la voce, «poi egli sarà ucciso mentre tenterà di fuggire e le sue terre saranno confiscate come quelle di un traditore. Sta bene, Pina?» L'avvocato lo guardò con disagio, passandosi la lingua sulle labbra secche, infine annuì. «Farò come dite», disse. In questo stesso istante Zorro, avvolto dalle tenebre, saltò su un muro. Era vestito tutto di nero, con un lungo mantello, una maschera ed un cappello di feltro. Neri erano pure i suoi stivali. Scivolò rapido verso il punto dove erano sellati quattro cavalli pronti per ogni emergenza. Li liberò, quindi si portò rapidamente presso la cella di Donnaco, nell'edificio del comandante. «Chi è là?» sussurrò il prigioniero. «Un amico», fu la risposta. «Chi tiene le chiavi?» «Il sergente Garcia, ma, coraggio!» sussurrò Zorro. «Ritornerò!» E scomparve come un'ombra nell'oscurità. Mezzo minuto dopo dalla bocca di Garcia uscì un'esclamazione di paura al pungente contatto di una fredda lama nella schiena. Era senza spada, senza giacca e perfino senza stivali. «Silenzio, Garcia», disse una voce tagliente. «Le chiavi, presto!» «Io», l'uomo tremava dalla paura. «Le ha il comandante», riuscì infine a dire. Zorro comprese istintivamente che non mentiva. «Resta in piedi, faccia al muro!» ordinò. Quindi, mentre Garcia obbediva, fece in modo di puntellare la sciabola del sergente contro un tavolo, così che la punta dell'arma gli toccasse sempre la schiena. «Se ti muovi, peggio per te», gli disse sottovoce. Poi in punta di piedi lasciò la stanza, lasciando immaginare al sergente che il suo silenzioso ed invisibile nemico fosse tuttora lì. Rapido ritornò alla cella di Donnaco Torres. La porta era aperta e Zorro udì la voce di Pina, l'avvocato, che parlava al prigioniero. «Ho esaminato il vostro caso», stava dicendo, «ed il comandante ha deciso di lasciarvi andare. Presto, ora!» Torres si diresse lento e sospettoso verso la porta della cella. «Capisco», disse, «e temo, lo temo anch'io, Don Torres», disse Zorro calmo dietro il legale. «È un inganno, ma è stato gentile da parte di costui risparmiarmi il disturbo di cercare le chiavi». Ora fu la volta di Pina di rimanere senza fiato, quando la punta di una lama lo toccò alla schiena. Ma non gli venne dato il tempo di soffermarsi a pensare. Un momento dopo si trovò incatenato nella cella, mentre Don Torres era libero. «Chi siete?» chiese Torres. «Zorro. Presto, scalate il muro. Un cavallo vi aspetta presso l'albero degli antenati. Recatevi da padre Felipe alla missione di S. Gabriele. Colà otterrete asilo e nemmeno monastero oserà toccarvi». Così dicendo l'uomo mascherato aiutò Donnaco a salire sul muro. In quel momento il capitano monastario si stava tranquillamente avvicinando alla porta dell'acquartieramento. Convinto che Pina stesse provvedendo alla fuga del prigioniero, sollevò la mano armata di pistola per prendere la mira. Monastario fece appena in tempo ad udire il fischio di una lama, che la sua pistola gli era già schizzata di mano. Un attimo dopo era impegnato ad affrontare il suo avversario in un duello serrato, mentre Donnaco, scavalcato il muro di cinta, guadagnava la campagna. Per quanto buono spadaccino, il comandante si rese subito conto di aver trovato pane per i suoi denti. In breve venne disarmato e cacciato nella cella, dove già si trovava in catene lo spaurito e tremante Pina. Crash! Zorro chiuse pesantemente la porta e fece scattare la serratura. Seguì una gran confusione. I soldati, compreso il sergente Garcia che si era ormai accorto dello scherzo giocatogli, arrivavano di corsa da ogni direzione. Monastario, accecato dal furore, urlava che si uccidesse l'uomo mascherato. Egli aveva inteso il nome di Zorro fra i lamenti di Pina e gridava: «Uccidete Zorro, l'uomo dalla maschera! Uccidetelo, vi ordino!» Ma un simile ordine non era certamente facile da eseguire. Il povero Garcia finì nell'abbeveratoio dei cavalli e l'acqua insuppò la sua ampia mole. Invano si affannava ad impartire ordini a sua volta. Tutti gli sforzi risultavano vani. Mentre i soldati brandivano le lance, Zorro era già in groppa a Tornado e stava per dileguarsi. Più tardi Garcia recò un biglietto che aveva trovato infisso nel muro con un pugnale. Monastario, con la barba irta, lesse queste parole di sfida.
«Attento, comandante, a questa spada. Di Zorro porta il nome, non scordare. Il male caccerà ad ogni contrada e di soprusia te farà scontare.
Pina, gracchiò rabbioso, offrite un premio di 500 pesos per la cattura del traditore Donnaco Ignacio Torres. E 1000 per la cattura del bandito Zorro, vivo o morto. Spicciatevi a preparare gli avvisi, aggiunse. Vedremo chi la spunterà con questa volpe. Tra una settimana voglio avere la sua pelle inchiodata al muro. Nel frattempo anche il muto Bernardo ebbe una sorpresa. Mentre se ne stava alla finestra in attesa che apparisse il padrone, udì un rumore dietro di sé, ed ecco che, voltatosi, vide il viso sorridente di Diego. «Non temere, Bernardo», disse l'uomo mascherato, «non si tratta di magia. Guarda». E premette con la mano una minuscola zona del muro posta a lato del camino. Immediatamente un pannello si aprì nella parete, e al di là apparve una piccola stanza. In breve Diego spiegò che nessuno, nemmeno suo padre, sapeva di quell'apertura, e tanto meno della galleria che si dipartiva dalla stanzetta per sboccare in una zona segreta di pascolo dove egli aveva pensato di tenere Tornado. Le tue mansioni saranno quelle di nutrire e di tenere in allenamento lo stallone, Bernardo, dichiarò Diego. Non dovrai mai servirti della porta segreta finché non sarai certo che nessuno si trovi nelle vicinanze. Ora, sbadigliò il giovane, devo cercare di dormire. Domani ci sarà molto da fare. Fai in modo che la mia carrozza sia pronta per subito dopo colazione. Bernardo annuì, e da gesti gli rispose di aver compreso ogni sua istruzione. Con un sorriso di contentezza sembrò infine fargli capire che quanto stava accadendo in un certo senso lo entusiasmava. Il mattino seguente Diego si recò alla missione di padre Felipe e durante il percorso fece tappa alla casa di Don Torres per informare la moglie e la figlia che, secondo quanto aveva potuto accertare, il loro caro era sano e salvo. Inutile dire quanto la notizia rallegrasse le due donne. Diego, ritornato ad essere l'amatore di libri, l'innocuo elegante giovanotto quale a tutti doveva apparire, si inchinò e proseguì il proprio viaggio. Padre Felipe era un uomo di statura non molto alta, dalla carnagione piuttosto scura e con la veste un po' malandata. Ringraziò subito Diego con entusiasmo per i libri che questi gli aveva portato, quindi passò a discorrere delle notizie che avevano provocato una sorta di generale costernazione. Il nostro amico Naco Torres è fuggito. Disse infine con evidente soddisfazione. Ed è stato aiutato da un certo Zorro. Venite, vi mostrerò qualcosa. Il piccolo prete lo condusse in chiesa. Nessuno sa chi sia questa volpe, proseguì padre Felipe, ma sia benedetto il nome che si è imposto. Guardate. In quel momento Torres appariva in chiesa. Diego finse di essere oltremodo sorpreso. Donnaco! Esclamò. Qui siete certamente al sicuro, credetemi. Nemmeno monastario oserebbe infrangere il diritto d'asilo che vi offre questa chiesa. Sì, infatti, rispose. Sono salvo, ma vi prego di passare dai miei familiari per tranquillizzarli. Lo farete? Diego assentì. Ma certo. Rispose, pensando che la richiesta di Donnaco era già stata esaudita di sua iniziativa. Addio, ora. Devo tornarmene a casa. Durante il tragitto il giovane rimase immerso nei suoi pensieri. Ma non appena la carrozza entrò nel cortile, ebbe un'amara sorpresa. Diversi lancieri sostavano con le loro cavalcature, mentre Monastario stava seduto ad un tavolo nella loggia, che nella Los Angeles spagnola era nota col nome di patio. Su quel tavolo erano ben in vista una maschera, un feltro ed un mantello neri. Diego, nascondendo l'apprensione che lo assaliva, alzò lo sguardo e colse un'occhiata di Bernardo che stava sul balcone della sua camera. Il servo scosse appena il capo e si ritirò. Diego guardò gli indumenti, e attese. Tre la spia, il mio piano è semplice, disse il comandante mentre guardava i vestiti. Chiunque io sospetti di essere Zorro dovrà indossare questo costume. Poi, dall'aspetto e dal modo in cui maneggerà la spada, saprò se è il fuorilegge. Diego assentì. Eppure, anch'io potrei sembrare Zorro, così vestito. Egli disse infine. Monastario scoppiò a ridere. Che cosa? S'interruppe. Voi, Zorro? Impossibile. Diego cercò di mostrarsi offeso. In qualità di cittadino, disse, chiedo mi venga concesso di indossare quel costume. Voglio essere scagionato da ogni sospetto. Così, malgrado le proteste del comandante divertito, il giovane indossò il mantello, la maschera ed il cappello. Allora ebbe inizio uno dei duelli più comici che Monastario potesse mai ricordare. Diego si batteva così goffamente che alla fine venne disarmato nel più umiliante dei modi. Basta così, gridò il comandante. Siete quanto di meno possa somigliare a Zorro in tutta la California. Io. Egli si volse di colpo verso il cortile, donde provenivano dei rumori concitati. Garcia e quattro soldati tenevano fermo Benito Avila, il mandriano del ranch dei De La Vega. Il suo viso era macchiato di sangue, e l'uomo si dibatteva con violenza. Costui è Zorro. Gridò il sergente. Non ci sa dire dove si trovava la notte scorsa, e al momento di essere interrogato ha tentato di fuggire. No, no, gridò Diego mentre stava togliendosi le vesti di poco prima. Deve esserci un errore. Il comandante invece apparve soddisfatto quando il povero Benito fu costretto a indossare a sua volta il travestimento. Credo proprio sia lui il nostro uomo, sergente, disse. Avete fatto un buon lavoro. Il volto di Garcia si illuminò tutto in uno sciocco sorriso. Non sono un fuorilegge, vi dico, protestò il mandriano. Davvero? E allora, dov'eri ieri sera? Disse Monastario. Io, ero qui, balbettò Benito. Gli altri mandriani affermano il contrario, intervenne Garcia. Il pover'uomo sembrò trovarsi a disagio. Beh, infatti, stavo cacciando un animale che da tempo minaccia la mandria. L'avete scovato ed ucciso? Chiese il comandante lisciandosi il pizzo. Benito scosse il capo. Lanciò a Diego un'occhiata che era una richiesta d'aiuto, e in quel momento il vero Zorro si rese conto dei pericoli che un fuorilegge poteva affrontare. Egli capiva ora che ci sarebbe sempre stata la possibilità di far soffrire un innocente. Adesso non sapeva che fare per salvare Benito. Conosco quest'uomo da quando sono nato, gridò. Giuro che non può essere un fuorilegge. Io invece credo di sì. Ribatté Monastario. E questo chi aggiunse subito dopo rivolto verso Pepito Mendez, il figlio di uno dei servi di Don Alejandro, che stava entrando correndo nel patio. No, no, gridò il ragazzo. Benito non è un fuorilegge. Lo so perché l'ho visto ieri sera passeggiare sotto la luna con la signorita Torres. Si sbaglia. Gridò Benito accorato, mentre si faceva paonazzo. Monastario si passò le dita sul pizzetto. Ah! Disse. Sicché un cowboy fuorilegge ha un appuntamento con la figlia del traditore Torres, sul quale pende una taglia. Non vedete che Benito sta solo cercando di proteggere la signorita Torres? Intervenne Diego. Il comandante si alzò in piedi. Questo lo vedremo, disse. Metteremo a confronto quest'uomo con la signorita, e vedremo ciò che ella ha da dire. Legatelo per bene sul suo cavallo. E sparategli addosso se tenterà di fuggire. Andiamo. Non appena Monastario se ne fu andato soddisfatto, Diego volò in camera sua. Stasera Zorro entrerà di nuovo in azione, Bernardo, disse. Presto. Mentre la sera stava scendendo, la nera figura di Zorro, a cavallo del nero stallone, correva a briglia sciolta verso il ranch dei Torres. Al suo arrivo si stava svolgendo una scena dolorosa. Elena Torres, bella nella sua disperazione, teneva gli occhi fissi su Monastario nell'attimo in cui questo colpiva il povero Benito con la spada. Il capo mandriano del ranch dei De La Vega purtroppo non era un buono spadaccino, ma con un po' di fortuna era riuscito a scagliare una sedia verso l'avversario. Il comandante, convinto che Benito fosse veramente Zorro, malgrado le disperate proteste della fanciulla, gettò da parte la sedia e vibrò ancora un colpo. La lama sfregiò profondamente la guancia di Benito. Su, avanti, signor Zorro, gridò. Mi risulta che sappiate fare di meglio. Benito scivolò, e la spada di monastario gli entrò nella spalla. Fu costretto a lasciar cadere la sua arma. Comandante! Squillò una voce sicura. Il vero Zorro apparve in cima alla scala che decorava il bel salone della casa dei Torres, dove era riuscito ad entrare senza esser visto. Brandendo la sciabola, scivolò lungo l'ampio e ben levigato corrimano, mentre monastario indietreggiava esterrefatto. Il cozzo delle due spade non si fece attendere, e fu chiaro che ora la fortuna stava volgendo le spalle al tiranno. Per quanto egli ricorresse ad ogni trucco, continuava a perdere terreno, finché la lama del suo avversario non lo colpì nel braccio. «Garcia!» gridò. «Garcia!» Il sergente accorse e vide i due Zorro, uno dei quali veniva guidato verso la cucina da Elena, mentre l'altro serrava il comandante contro il muro. «Sparategli!» grugnì monastario. «A chi?» chiese perplesso Garcia. «Ma questo, accidenti!» vociò il suo superiore. «Quello vero!» Garcia estrasse la pistola, ma Zorro era già sparito. «Fuori!» urlò monastario. «Circondate la casa! Non ci deve sfuggire!» E mentre Garcia, nel tentativo di eseguire gli ordini del comandante, impacciava e ritardava l'azione, Zorro raggiunse un balcone e lanciò un fischio. Subito un gran cavallo nero venne al galoppo dai vicini alberi e Zorro vi saltò sopra. Quando Garcia, col viso tutto sudato, aggirò l'angolo della casa, Zorro si trovava già in sella. Tornado si impennò ed urtò in pieno il sergente, facendolo strillare e fuggire a capofitto negli sterpi. Zorro era sparito nelle tenebre della notte. Ma i lancieri non desistettero dall'inseguirlo, sicché gli fu impossibile puntare direttamente a casa. Guidò invece il vigoroso stallone verso una zona dove si apriva un crepaccio e glielo fece superare d'un balzo. «Inseguitelo!» gridò monastario quando anch'egli, assieme a Garcia e dal resto del drappello, arrivò al burrone. «Veramente, io sono troppo pesante», balbettò Garcia. «Andiamo allora, vigliacco!» gridò l'ufficiale. «Dobbiamo cercare di aggirare questo ostacolo!» Qualche tempo dopo, il povero Bernardo, ancora più in ansia del solito, udì un tramestio alle sue spalle, nella stanza di Diego. Voltatosi, gli apparve il padrone, senza più addosso gli abiti di Zorro, proprio mentre si udiva battere fragorosamente giù il portone. «Aprite in nome del re!» gridava la voce stentorea di monastario. Rapido, Diego prese dal tavolo una candela accesa e si sporse al balcone. «Che succede?» chiese. «Abbiamo motivo di pensare che Zorro il fuorilegge si trovi da queste parti», rispose il comandante. «Avete udito qualcuno?» «Nessuno», rispose Diego. «Mentre stavo leggendo mi sono appisolato, ed è stato il vostro bussare che mi ha risvegliato. Tuttavia», e qui egli assunse un tono di smarrimento. «Credevo l'aveste preso, Benito, il mandriano. Vi è forse sfuggito?» «Non era lui il nostro uomo», ringhiò monastario. Poi, non senza rivolgere ancora una volta lo sguardo al balcone, grugnì un ordine al sergente Garcia e spronò il cavallo. Rientrando nella sua stanza, Diego sorrise a Bernardo, ed insieme stettero a sentire il rumore dei soldati che si allontanavano. «La prima cosa che dobbiamo fare è di vedere come Donnaco sta passando le sue giornate. Ma dobbiamo attendere ancora un po'. Non dobbiamo incorrere in troppi guai. Andremo alla missione dopodomani. Ed ora», sbadigliò profondamente, «a letto. Sono stanco». Due giorni dopo padre Felipe e Donnaco stavano discutendo, in chiesa. Donnaco era ansioso di abbandonare la sicurezza che il luogo sacro gli offriva, mentre padre Felipe faceva di tutto per convincerlo a rimanere ancora. «Vi prego di rimanere», gli disse. «Il comandante spesso invia le sue pattuglie a controllare la strada anche a nord di San Fernando. Dovete rimanere assolutamente». «Devo andare a Monterrey per parlare al governatore», rispose Donnaco. Egli saprà distinguere fra un traditore ed un uomo onesto, ne sono certo. Inoltre, proseguì il vecchio mentre si guardava attorno, non posso pretendere che questo zorro, chiunque egli sia, si dia da fare per me mentre io resto qui inoperoso e in tutta sicurezza. E un'altra cosa, aggiunse. Voi potreste avere dei guai per avermi dato rifugio. Sapete bene quanto sia crudele il comandante. Eppure insisto ancora, gli rispose il sacerdote, nel pregarvi di rimanere, almeno finché non siamo certi che si sono stancati di darvi la caccia. No, padre. Don Nacco aveva preso la sua decisione. Devo far presente la mia situazione al governatore. Partirò presto, forse domani. Padre Felipe sospirò e si dette per vinto, vedendo quanto Don Nacco era risoluto nella sua decisione. Ma ciò che nessuno dei due sapeva era che fuori della chiesa, intento a riparare una crepa nel muro, c'era un omino con una faccia curiosa come il muso d'una scimmia. Il suo nome era Crespo, ed egli aveva ascoltato avidamente quella lunga conversazione sin da quando il nome di Nacco Torres era stato pronunciato per la prima volta. Immediatamente gli balenò alla mente quanto era stato annunciato. Il grosso premio di 500 peso sofferto a chi avesse saputo catturare Don Nacco Torres. Non appena padre Felipe e il suo amico smisero di parlare, Crespo depose la cazzola e si allontanò dalla chiesa. Da principio camminò lentamente, pensando a ciò che stava per fare, e fantasticando sull'avvenire che gli avrebbero procurato i 500 pesos. Poi accelerò il passo e oltrepassò correndo il cancello della missione, in direzione di Los Angeles, per raccontare il suo segreto e prendere possesso della somma, costituita da una cifra superiore a quanto egli avesse mai sperato di possedere in tutta la sua vita. I suoi piedi nudi sollevavano nuvolette di polvere mentre la corsa si faceva sempre più veloce.